Sì, possiamo anche chiudere.
Mi piace la prestazione da pappagallo.
Più così?
Sì, sì.
Hai fatto partire... Oh, aspettiamo il suono.
C'è la pallina rossa, sta registrando, vero?
Sì, sì. Ok.
Bene. Grazie, Tommaso. E credo che intanto possiamo
certo, sì, sì, sì.
Ascoltarci reciprocamente. Non c'è un intervento preparato.
No.
Ecco, per cui,
ed è colpa mia, eh? Vorrei dire.
No, non c'è colpa. È bene così. Cioè, appunto, abbiamo deciso che ci saremmo dati un piccolo tempo per ragionare assieme, vedere un po' dove siamo, no? Qualcuno vuole prendere parola? Gianfranco.
Allora,
magari guardi, facciamo. No, guarda, no, Tommaso,
no.
Fai venire qua, sì, Gianfranco.
Se ti avvicini qua un po'. Sì.
La solita se di
pola. Sì, no, tanto si sente, basta che è direzionale.
Ho capito. Beh, durante l'intervallo ho sviluppato con Tommaso alcune considerazioni che nate da un'associazione così immediata con una novella dei fratelli Grimm che proprio mette in gioco la dialettica del nome. Il titolo di questa novella è Il Monte Simeli. Perché mi viene in mente questo spunto, diciamo? Perché è una novella che rivela la potenza del nome nella forza liberatrice in rapporto alla realtà. Allora, parla di due fratelli, uno animato da una cieca volontà di possesso dei beni, quindi ricco, l'altro invece povero, però che ubbidisce a un criterio di misura. Monte Simeli è una sorta di abracadabra che permette a un monte di aprirsi. Infatti il povero, sentendo per caso dei briganti che con questa formula magica aprono il monte, vi penetra, però attinge qualche tesoro isolato, quel poco che gli serve per sopravvivere. Poi il fratello, animato da una cieca cupidigia, si impadronisce ricattando, adesso non mi soffermo sui particolari, il povero, diciamo, e usa il nome per entrare a sua volta. Però, ecco quindi la dinamica perversa che ne determina l'esito tragico. Una volta penetrato e ingolosito dai beni che incontra, dimentica il nome e quando cerca di ricordarlo è proprio accecato dalla compulsione del desiderio di possesso e quindi pronuncia un nome sbagliato, non può più uscire dalla chiusura in cui il monte lo imprigiona. Quindi direi che la novella da un lato rivela la potenza straordinaria della tradizione antropologica depositata nel popolo, dall'altro mette in gioco un'altra componente che insieme alla spazializzazione dei luoghi incide anche sulla psiche degli uomini. Pensando a Bergson, ecco, credo che la spazializzazione del tempo si accompagni, nella civiltà occidentale specificamente, a quella appunto della riduzione dello spazio ad astratte coordinate cartesiane. Nel caso specifico, quello che mi viene in mente adesso in queste associazioni immediate, è proprio che il fatto che il desiderio cieco riduca dei limiti, imprigioni, carceri, le potenzialità racchiuse nella temporalità interiore, spazializzandola e in questo senso irrigidendola, impoverendola, togliendo cioè quelle energie preziose per quel processo di ritorno al luogo, all'evento, rispetto al fatto, allo spazio astratto, che ha rappresentato la linea di sviluppo forse dominante nell'Occidente. Ecco, questi aspetti sono quelli che hanno, diciamo, che sono suscitati in me queste riflessioni dalle indicazioni particolarmente ricche proposte da Tommaso.
Grazie, grazie. Potere di un nome, onde liberal.
Intanto grazie, ringrazio Tommaso per avere in apertura della seconda parte della sessione fatto quella preziosa precisazione, preziosa per me, ma credo non solo per me, certamente anche per Tommaso e per altri qua, circa la immaginaria distinzione secca tra luogo e spazio. No? Quella è una precisazione molto importante perché assumendo che luogo sia esperienza di memoria ripetibile, come più o meno ha detto Tommaso, e anche credo che Gianfranco rievocasse, cioè si ritrovasse molto in questa immagine, e assumendo che invece spazio sia la come dire, quantificazione cartografica, come ha detto Tommaso, no? Dell'evento locale, e quindi sia la traduzione di luoghi di esperienze in cose, diciamo così, no? In cose, in questo, spaziali, no? Estese. Diciamo che il luogo, se ho ben capito, ha una qualità intensiva e lo spazio invece estensiva. In bene o male credo che Tommaso evocasse, no? Nel gioco tra luogo e spazio, una dimensione intensiva dell'esperienza, e Gaviano ribadisce, no? Interiore, il tempo interiore, eccetera, e invece nello spazio una dimensione estensiva. Quindi io ringrazio Tommaso per avere chiarito subito, troppo arguto è Tommaso per non farlo, che questa contrapposizione è un artefatto poi utile per capirsi fino a un certo punto, ma poi può creare grande confusione. Soprattutto può creare una mistica dell'interiorità o dell'intensità che mi trova molto, molto lontana, a cui non riesco a aderire. Ok, quindi ringrazio per questo. Poi, parimenti, la contrapposizione netta, no, tra appunto l'Epifania del Crepuscolo di Tyrrell è l'università, quindi il luogo della intensità amnesica e il luogo della articolazione dei saperi, quindi non quel che fai e vivi, ma quello che sai e traduci in conoscenza, no? Ecco, questa contrapposizione, pure Tommaso ha detto, attenzione perché è illusoria. È illusoria o è quantomeno, io credo che sia illusoria, credo che sia non fertile, non proficua, ma capisco anche che sia molto suadente, affascinante, cioè è consolatorio, no? Rivendicare la dimensione intensiva di contro alla banalità della nostra spaziale quotidianità cartografica, no? Però credo che questo rischio, cioè di accomodarci in una lettura di questo genere, sia sempre in agguato. Sempre in agguato per noi oggi, E quindi forse è per questo che io mi sento allerta, mi sento sempre attenta a non cedere a questa tentazione emozionale, ma che, come posso dire, che ad esempio mi conforterebbe, no, nel fatto di stare a Mecri i nostri sabato pomeriggio e poi però dal giorno dopo torni nella catena e vabbè, è per fortuna che ci sono gli spazi però protetti in cui si torna all'intensità. Un po' questo, no? Questo non, non mi trova disponibile, non mi interessa tanto. Però io capisco l'importanza anche psicologica di questi aspetti, di poter avere... Io sono in un punto del mio lavoro nel quale non mi è possibile, nella mia vita, insomma, nel lavoro, in cui non mi è possibile accondiscendere a queste dolcezze, diciamo. Molto più teso, molto più crudele, insomma, la postura e la situazione in cui io mi sento adesso. Forse questo mio modo di sentirmi, questa fase del mio lavoro, della mia vita nel lavoro, in qualche modo mi spiega come mai forse riesco a essere così poco sintonica, no? Forse con certe strade che pure mi affascinano, sono belle, ma sento che non sono la mia. In merito a, ecco, forse anche qui, allora, scusa, lo dico Tommaso per il tono, no, di certe mie considerazioni nella sessione di gennaio, che erano molto problematiche e che tu hai raccolto e risolto, no, dicendo che la questione si sfuma in un altro modo. Ecco, per me, ad esempio, vale costantemente una cosa. Tommaso parla, e questo mi piace molto, in nome dell'arte. No, quante volte ha detto l'arte fa questo, l'arte fa questo, l'artista è questo, no? E questo per fortuna, che Tommaso fa l'artista e parla d'artista, per quello che è, no? Il mio problema è sempre molto volgare, quel popolo, quel volgo, no? Perché io in realtà mi sento molto più là, che io non sono artista e faccio fatica a dire, a sapere il nome di cosa parlo, il nome di quale saper fare o sapere io parli, lo dico sempre molto, molto onestamente, cioè è un fatto di onestà. Quindi, per chi non è artista, questo è il punto, no? Tutto questo come suona? Che chance propone? Che cosa invoca? A cosa si appella? Questa è una domanda per me aperta. Io ho delle ipotesi, mentre ti ascoltavo, questa domanda mi tornava e posso fare delle ipotesi, però forse sono ipotesi. Adesso non è qua il momento per farle, magari le faremo, insomma. Ma certamente, ecco, c'è una domanda, no? C'è, io questo voglio dire, secondo voi c'è una domanda rispetto a questo? Voglio dire, quando la quotidianità, no, incontra la voce dell'artista, la parola dell'artista, l'evento artistico, e ne conosce la dynamis, l'efficacia, lui ha detto ciò che poi fa da misuratore, diciamo, della pienezza, no, dell'atto artistico. Quando la vita quotidiana incontra questo, a lei cosa succede? A me interessa molto che cosa succeda all'artista mentre fa il proprio lavoro. Tu hai detto tante cose importantissime, proprio istruttive, su cosa fa un artista oggi, e l'hai detto da artista, e questa è una testimonianza preziosissima, secondo me, dentro a me. Cioè, abbiamo bisogno di artisti che ci dicano cosa accade nel loro lavoro, nella loro formazione, in questo senso. Però, appunto, l'incontro transdisciplinare chiede anche, va bene, e invece cosa accade a chi artista non è, a chi, no? Cosa accade allo spazio quando impatta il luogo, quando fa impatto con, o viene, come dire, tagliato, attraversato, no? Come che si chiama, una crepa, da una crepa di memoria locale, artistica. Cosa accade? Questo è la prima domanda. E cosa accade all'artista quando incontra spazio, quando fa spazio? Tu hai detto, appunto, essere luogo la politica, una nuova politica dell'arte, essere luogo dell'artista, essere luogo irripetibile tra gli spazi articolati. Tra gli spazi articolati. Quindi, ecco, mi interesserebbe capire cosa accade all'artista nel suo essere spazio, nel suo inserirsi negli spazi, visto che non c'è questa contrapposizione netta, no? Dicevamo. Poi un'altra riflessione che mi veniva, e così vi dico le cose che mi passavano per la testa, poi ci ragioneremo nelle prossime sessioni, se riusciremo, è che mi passava per la testa, sì. Tommaso ha insistito sul processo del divenir luogo, divenir memoria in atto, irripetibile, di qualcosa che è scorta di vita, scorta di possibilità, una memoria che è possibilità aperta, non è conservazione e basta, no? Di un passato inerte, no, è apertura di possibilità di azione e di azione collettiva, di senso, chiamiamola come vogliamo dire. Nei momenti della grande insensatezza, queste risorse di senso sono preziose, riuscire ad avvertirle è prezioso. Ecco, cosa fa l'artista, appunto, no? Apre, Tommaso ha parlato di questo, aprire fessure. Ecco, c'è lui ha parlato di soglie anche, no? La soglia per me è interessante, quella che continuamente mi chiama, perché non è la soglia, potremmo dire, non è, allora, è la soglia tra, usando le metafore di Tommaso, lo spazio e il luogo, usiamola ancora, oppure è la soglia tra l'intensità e l'estensione. Cioè, prima che queste due polarità si distinguano linguisticamente, si distinguano conoscitivamente, si distinguono nella vita quotidiana, cioè diventino facili, no? Ah, questo è così, questo fa l'artista, questo non fa l'artista, questo fa appunto l'operatore di un altro tipo di lavoro. Ecco, lì, prima che queste facili distinzioni siano ovvie, cosa accade? Come si vive? Si può restare? Ecco, la mia ossessione è questa, tu lo sai, Tommaso, no? L'immagine è sempre quella del restare. Ad esempio, a me la macchina che ha fatto, poi sulla macchina riprenderemo il discorso, è troppo grande. Per capire perché. A tu hai detto, a me fa paura, inquieta, turba, sì, sì. A me commuove. Mi commuove infinitamente questa macchina disperata, no? E buffa. Cioè, mi fa piangere. Quindi, restare su questa soglia, no? Tra la grazia e la geometria, potremmo dire, no? Tra la grazia e la geometria. Perché io non ci credo che ci sia la grazia a questo punto, e quindi neanche che ci sia la geometria. Capito? Non funziona. Ultima cosa, anche lo spazio e il tempo, lo sai che su questa faccenda. E se il tempo non esistesse? Cioè, se il tempo fosse una parola, ad esempio, no? Che cos'è il tempo? Tempo, diciamo tempo. E se fosse una parola? Perché ci è così ovvio pensare che il tempo riguarda un'interiorità vissuta, più vera, più reale? E invece lo spazio è un artefatto, una spazializzazione, un'estensione, volgare corporeità, chiusura. E invece l'intensità dell'apertura interiore è temporale, ma è il tempo bergsoniano, quello che non scorre, ma torna e si è avvolto. Perché questo? La mia domanda è, perché questo ci convince tanto? Perché questo ci fa piacere pensarlo, ci convince, ci sembra molto chiaro? E invece, se io provo a ripeterlo con meno persuasione, tu subito le dici, ah, aspetta, in effetti, cosa vivi quando dici il tempo? Il tempo, l'interiorità, l'intensità, cos'è che vivi? Sono bei problemi per me questi, non lo so. Cosa vivi? Ecco, come se vedete, non ho risposte. Erano le considerazioni, visto che Tommaso mi ha chiesto una restituzione a caldo, di cosa succede. Come guardi alle arti dinamiche? Come incontri la potenza, l'efficacia dell'atto ad arte, dell'azione ad arte, se prescindi da queste parole, no? Perché ad esempio, dico l'ultima cosa, dico un'altra ovvietà, lo sappiamo tutti, ma poi lo dimentichiamo, secondo me, il tempo è una parola per dire che si muore, per dire la morte, perché se non c'è la morte, evidentemente non c'è neanche il tempo, no? Ma la morte uno, come è ovvio, non la vive mai la sua, quindi uno non vive mai il suo tempo. Che cos'è questa estrema astrazione, no? Di cosa stiamo parlando? Allora stiamo parlando, la morte, l'unica morte che noi viviamo è la morte degli altri. No? Gli altri. Allora, di cosa parli quando dici il tempo? Parli della tua percezione dell'inerzia dell'altro? Cioè del... Quando dici tempo parli della spazialità di un'altra vita? Ma guarda che è curioso. La morte che cos'è se non tenendo la categoria spazio? La manifestazione della pura spazialità, della pura geometria della vita. Una cosa che resta, la puoi misurare, la muovi come quell'automa lì, no? Quindi, dico tempo e vivo che cosa? Ma sono ipotesi, ipotesi di lavoro. Onestamente, dico, di cosa dici? Stai dicendo... La morte, dico tempo, ma in realtà il tempo interiore è la tua paura o la tua attesa della spazializzazione di un altro? O è la reviviscenza di quelle delle morti altrui, cioè della spazialità altrui? Cioè in sostanza è una categoria dello spazio, il tempo, solo dello spazio attribuito all'altro. Curioso, no? Se si ragiona così. Non lo so se è tutto sbagliato questo modo di ragionare. Sono richiami, problemi che mi interpellano. Basta, direi che per quanto mi riguarda tanto altro, Tommaso, però appunto adesso non è sede né momento per andare oltre. Però ecco, questa è la sensibilità con cui ti ho ascoltato. Grazie. Ma certo, Gianfranco, può sempre.
In linea ipotetica, proporrei di integrare la considerazione del tempo vedendolo dal punto di vista del desiderio. Il tempo potrebbe essere proposto non nella dimensione spazializzante, tra l'altro nell'etimologia, come sappiamo tutti, di tempo, cioè tenno, che è divisione, quindi già nell'appello a un fluire continuo inesorabilmente si innesca la contraddizione analitica da un lato. Però, ecco, una prospettiva forse diversa, certo, butto lì come ipotesi, è quella di interpretarlo come iato tra desiderio e oggetto. Quello iato che si determina, si apre verso l'oggetto del desiderio, può costituire una ipotesi di tempo non subordinata a una visione così romantico-intuitiva e né subordinata alla spazializzazione denunciata da Bergson, ma non solo.
L'attesa. Restare nell'attesa, le attese.
Sì.
In un'epoca continua, se fosse praticabile.
Io non voglio prendere la parola di più, vorrei solo ringraziare Falinda e Chezza anche di queste piccole note. Di notte. E, però quando tu anche nell'ultima lezione insisti, no, che io parlo da artista, no? Parlo in quanto, beh, certo, bene, scrittore di qualcosa, però come dire, non so se mi permetterei così lungamente di parlare di un artista se non credessi che in fondo il fare dell'artista non è così distante dal fare di ciascuno. Cioè io non credo che ci sia davvero un salto come tu lo intendi. Tu hai parlato del fare del, diciamo, volgare, comune, no? Nel senso che lo intendevi, e poi il fare dell'artista come un fare speciale, no? Ma è un fare speciale come speciale fare, saper fare di ciascuno che ha preso un fare, no? diciamo così, non è che il fare del contadino, del tranviere, della cassiera sia un fare così, cioè non ha assolutamente alcuna gerarchia, no? Dici diverso dal fare dell'artista. Forse il fare dell'artista è uno specifico che può permettere al fare di ciascuno di comprendere meglio il proprio fare, ecco, non so. Però non so se ho capito.
Sì, sì.
No, perché a volte purtroppo, ed è un, come dire, quello che in inglese si chiama bias, no? Un errore di procedura, no? Che essendo io fatto così, tendo, no, purtroppo a insistere su quello. Però ecco, non vorrei mai parlare di mio fare.
Questo è un limite.
No, ma dico, però, lo intendo proprio come un riuscire, no, a far emergere caratteristiche che possono illuminare il fare di ciascuno, non so come dire, no? Cioè, ti ricordi l'idea di Enrico Redaelli, no? Tra sciamano ci sono una differenza di grado di intensità, no? Poi che cos'è l'artista, insomma? Cioè, insomma, appunto, quando un artista, bisogna fare la domanda del tempo, no? Cioè, non è che un artista tutti i giorni, tutte le ore, no? Cioè, come dire, a una certa intensità ogni fare è arte, possiamo metterla così. Cioè, può assumere questa cosa, ha un certo tipo di gradiente di fare ad arte.
Fare ad arte, no? Tanto
quindi non è che, quindi parlo di questo fare ad arte, ecco, come specialista di questo fare, ma non perché sono un artista, cioè non è una categoria dell'essere, capito? Non so.
Ma del fare.
Esatto, quindi anche questa locale, puntuale, insomma, fin quando accade,
certo,
potrebbe non accadere più, soprattutto domani, cioè, capito? Io non ho certezza di saper fare questa cosa. Sicuramente ha più certezza il fabbro di quanto ne ho io, capito? Del mio fare, proprio il mio fare è proprio essere esposto continuamente a non saperlo fare col fare, però vabbè, questo, anche questo mi spinge poi a riflettere sul mio fare, perché non è un fare che possiedo pienamente, questo vabbè, però non mi dilungo su questo, è soltanto questa cosa per capire se ho capito bene.
Ma ti ringrazio, sì, sì.
C'è questa cosa che, sì, su cui insisti a volte, no? Cioè, la tua posizione di non avere posizione è proprio la mia, capito? Non è che io parlo da una posizione di sicurezza. Anzi, credo che proprio l'artista, se c'è un saper fare che è incollocabile, spesso proprio quello.
Quindi sul piano di una politica del sapere, di una formazione al fare ad arte... il problema, esatto, è appunto però tutto aperto, cioè,
ma è per questo che provavo a spostare,
cioè, il tema è sulla pedagogia, costruire luoghi, dicevi tu, no? Essere costruttori di luoghi, azzardo, o azzardi, questi, no?
Ecco, come far entrare questo azzardo in una formazione, come far entrare, come far crepare gli spazi di certezza nei luoghi,
esatto, settimana scorsa con Enrico, sì, scusami, con Francesco Emmolo, lui parlava della formazione da educatore, da formatore, da insegnante, e alla fine siamo arrivati lì, no? Appunto, la grazia, cioè un momento di grazia che non passa attraverso le istituzioni, le procedure, e che sfugge, e che molto sfugge appunto alla spazialità procedurale, no? E molto ricordava, secondo me, quella tua immagine dell'insinuare luoghi negli spazi. Il grande tema è che se questa esperienza, questa dimensione del fare è legata alla grazia, capisci? O ad una esplosione di interiorità, o ad una, non lo so, ad una evenemenzialità,
Però non vuol dire che è casuale la grazia, cioè, senso, non vuol dire che è casuale, però.
Appunto, esatto, quindi è questo il problema,
è una casualità che non è a caso,
okay. Cioè, allora il nostro problema, secondo me, a questo livello dei lavori di Macri sulle pulizie è questo qua, cioè torna questa idea che c'è qualcosa che sfugge e che però è vitale, fondamentale, e che può essere praticato come dire, come riserva di possibilità di senso, sì, nell'azione, nel fare individuale e collettivo, quindi nel lavoro. E allora in questo senso chi fa arte e parla d'arte come fai tu lo fa non da una posizione di questo mi era molto chiaro,
certo, certo, che volte...
no, io lo ribadivo, come a dire, il problema sta dalla parte di chi non sente che non ha questa arte, questa maestria, che non è formato, e quindi il problema è la formazione a questi momenti, chiamiamoli come vogliamo, grazia, intensità, luoghi, irripetibilità, luoghi, quello che vuoi. Questi sono, a questo ci si può formare? E questa è la domanda. E se sì, come? E se no, che bello, ma va bene lo stesso, però diciamocelo, no? Perché altrimenti una politica del sapere, una politica dell'arte che non faccia i conti con questo problema, che è il problema di Macri di quest'anno, no? Si può formarsi a questo e se sì come, o formare a questo e se sì come, se non si pone questo problema, la politica dell'arte o la politica della cultura diventa politica della, delle specie protette, capisci? Certo, cioè sì, delle quote rosa, non so come dire, cioè facciamo in modo che esistano, perché sono importanti e siamo grati. Poi come si formano, da dove vengono questi momenti, come si traghettano, no? Questo rimane assolutamente misterioso ed è un grande problema, secondo me, per noi.
Che passa da questa cosa che tu hai detto, cioè quell'immagine ti faceva, no? Ha mosso, no? Un pathos, diciamo così, un'attività. Sì. Ecco, secondo me quella cosa che intravediamo deve passare da questa esperienza, prendere seriamente questa esperienza, ecco.
Sì,
non ignorare questa esperienza, perché guarda che non è ignorata questa esperienza, al tramviere non si chiede di patire nulla quando mi guidare il suo mezzo, non si chiede a chi è messo sulla catena di montaggio a sentire qualcosa, anzi, insomma, questo è un grande problema, non si chiede al manager di sentire il lavoro degli altri mentre lavora, non lo si chiede al chirurgo, anzi, meno sente il chirurgo, meglio è. Dico, questo che cosa porta questa cosa qui? Una politica forse che è diversa da quella che suggerisce invece un'esperienza che abbiamo fatto adesso, un pochino insieme, che abbiamo intravisto, no? Quindi cosa potrebbe essere immaginare una politica che pensi anche questa esperienza come una dimensione del lavoro, quindi civile, no?
Cioè, certo. E anzi, io mentre lascio la parola, sì, a Maya, e quindi lascio proprio il posto, no? Lascio il posto.
Vabbè. Velocissimo.
Vai, vieni.
È troppo semplice dire che c'è un'arte di vivere che si può imparare. Mm. A proposito di sentire, io ho sempre questo riferimento ai bambini piccoli, che sono i più grandi maestri che ho. Loro praticano l'arte di vivere e non sono artisti o sono artisti.
Si arrangiano.
Io credo che si possa imparare, abbia molto a che fare col sentire.
Sì.
Pensare,
quindi c'è questa apertura al pathos, sì.
Vabbè, no, sì. Ovviamente poi, perdonami, l'apertura problematica.
No, ma da qui andiamo
però
avanti.
Però capito che
sì, sì. Allora, io intanto vi ringrazio moltissimo, non nel senso che do congedo, se poi volete andare avanti, è semplicemente per liberare chi magari deve andarsene e non tenere oltre l'orario. Però ricordo a tutti che domani abbiamo un incontro con Cécile Richards, che è qua con noi già da oggi, è un incontro per me molto importante. Per chi voglia venire qua ci sono ancora delle disponibilità di spazio, altrimenti al solito c'è il collegamento da remoto, e il titolo che abbiamo scelto per questo incontro di domani è Formarsi e trasformarsi nel canto e nell'incanto del teatro. Forse questo può avere a che fare con questo sentire, questa dimensione del pathos, dell'incanto e del canto, dell'incanto nel canto, ecco, quindi in una disciplina molto rigorosa, ecco. Vabbè, quindi e forse anche con quello che diceva Maya, apprendere una certa agilità della trasformazione e formarsi alla trasformazione. Quindi ringrazio tutti, ringrazio immensamente Tommaso, do appuntamento a tutti a domani, ringrazio Cécile per essere stato con noi già da oggi e la ringrazio anticipatamente per domani. E se voi volete andare avanti a chiacchierare, chiaramente siamo qua. Semplicemente saluto tutti anche da casa, in modo che chi lo desideri possa cominciare a spostarsi, a muoversi, e chiudo la registrazione. Grazie.
Grazie. Anche dell'ascolto, insomma, della pazienza.
Ah, forse no. Giustissimo. Qualcuno ha alzato la mano, scusami Tommaso.
Ah, c'erano un attimo distratti, vero?
Sì, scusatemi, grazie.
scusate, ma devo andare. No, grazie, buona serata. Scusatemi, Federico Fazio ha alzato la mano. Federico, volevi parlare?
No. Sì, salve, mi sentite?
Sì, la sentiamo, certo.
Ma allora, intanto vi ringrazio perché è sempre una bella esperienza sentirvi parlare di questi temi. E io ho una domanda che non so se è banale. Io è il primo anno che vi seguo.
Grazie.
E, ho ben chiaro il come di questa formazione, di questa politica del sapere, cioè che noi ci stiamo prefissando di immaginare, di delineare. E, la domanda che mi viene è perché? Cioè, il come ce l'ho ben chiaro, tra virgolette, no? Mi viene da chiedere perché noi siamo dentro a questa cosa e stiamo cercando di pensare una politica del sapere in questi termini, in termini interdisciplinari, in termini di trasformazione di spazio in luogo, in termini di immersione nel liquido gerarchico, nella trasformazione dei significati già dati, di utilizzo delle macchine in maniera innovativa e nuova. Se posso, cioè questa è la domanda.
Grazie Federico, ne risponderà Tommaso Dio.
No, vabbè. No, adesso accolgo la domanda e mi riservo un po' di tempo per 15 anni circa di lavoro. No, perché cioè, però il fondo, diciamo così, credo sia il fondo condiviso, insomma, che la formazione così come è vissuta da formatori, prima di tutto, anche io sono un docente, e come l'ho subita da alunno, non è stata, secondo me, soddisfacente, cioè ho vissuto un profondo disagio e vivo un profondo disagio. L'ho vissuto da pupillo, da discepolo di una università, di una scuola, eccetera, eccetera, e lo vivo come docente questo disagio, questa difficoltà di trasferire una cultura ai miei studenti senza aver avuto una preparazione adeguata a trasferirla. Ed essendo anche richiesto di fatto di fare altro da quello quello che si suppone un docente, appunto, nella mia posizione pensa di fare, ecco. Quindi, come dire, alla base c'è questa insoddisfazione fondamentale, io direi proprio disagio più che insoddisfazione, che è banale soddisfazione. Cioè c'è un disagio come formatore e un disagio come formato. E quindi un affanno, una ricerca, perché questo disagio poi non è solitario, ma si scopre condiviso, anzi, sempre più condiviso dai miei stessi alunni, tra l'altro, con cui, non so se il ragazzo che ha posto la domanda vive la dimensione dell'insegnamento, ma gli alunni sono in profondo disagio a vivere il loro ruolo di alunni in quelle condizioni, in quei contesti, con quegli strumenti, in quegli spazi. Allora, alla base c'è questo, no? C'è questo disagio condiviso dai due assi portanti della formazione, e qui quindi proviamo a ipotizzare vie di, come dire, di non di risoluzione, ma di pensiero alternativo per affrontare questo disagio condiviso, insomma, fra me e loro. Ecco, quindi questo è solo per rispondere brevemente. Poi sul perché profondo, insomma, qui ognuno anche fa i conti con ciò che è, diventato nella vita, insomma, ecco, non lo so. Però questa è un po' una domanda fondamentale, ecco. C'è una risposta base che possiamo dare.
Grazie.
Grazie a te. Vivo anch'io questo un po', questo disagio.
Ma poi ci devi raccontare, a questo punto fai un germoglio in cui ci racconti come, perché io sono molto curioso. Certo, bisognerebbe abbattere i muri, bisognerebbe stare in luoghi diversissimi, però insomma è proprio tutta un'altra politica, appunto, della formazione, no?
Certo.
Stiamo chiamando in causa.
Posso farle, scusi, un'altra domanda? Breve, così, ma può anche non rispondermi, però...
Rispondo per iscritto, se troppo...
Sì. No, beh, comunque è una domanda che ci tengo a condividere con voi.
Sì, prego.
che politica del sapere ci aspettiamo nel nostro fare? Come, proprio già come proiezione, quasi quasi come, come presentimento, perché anch'io nel mio disagio e nel frequentare, insomma, frequentare purtroppo a distanza questo laboratorio così, la sento come un presentimento, no? Come un qualche cosa che dovrà venire, ma che già secondo me è presente nella nostra azione.
Sì.
Una futura politica del sapere legata appunto a come stiamo lavorando insieme, soprattutto voi chiaramente. Grazie.
Sì. Beh, non posso risponderti brevemente, ora veramente non c'è il tempo, però sicuramente stiamo disseminando di proposte questo seminario, anche, come dire, non, ecco, senza mai cadere nel tranello della formula, dell'ortodossia, del metodo, cioè, perché sarebbe facile dire, no? Allora, abbattiamo le pareti delle classi, mettiamo il clima a 30 gradi di media e lavoriamo sempre in spazi aperti, aboliamo i libri, però queste sono formule che poi non rispetterebbero in realtà, no? Neanche la profondità di un'ambizione, cioè non è trovare la formula che mondi possa aprirti, diceva il poeta, no? No? Però qui stiamo lavorando su una zona anche di problematizzazione, poi ognuno trovi la formula che può, ecco, e magari la cosa bella, la cosa che speriamo qui, questa, insomma, anche questa è un'idea di formazione, è che poi questo che ognuno di voi qui può rielaborare, poi torni qui come materiale di lavoro condiviso. Questa è una cosa che a scuola non accade quasi mai. Cioè, per esempio, nella scuola che io ho vissuto non accade quasi mai. E che qui potrebbe accadere, cioè la scuola come luogo di apertura, di visioni, di problemi, non come semplice trasmissione di informazioni. Quindi magari voi adesso, ognuno di voi torna nelle proprie dimore e dice, ma io questa cosa già un po' la faccio, e la faccio così, e raccontacelo, cioè, no? Magari il racconto di come tu hai vinto un disagio, hai trovato qualcosa, può collaborare, no? A una riapertura problematica di questo orizzonte, ecco. Già questo nella scuola pubblica non accade mai.
Quasi mai.
Sì,
va bene, sì. grazie Tommaso, grazie a tutti, quindi buona serata. Salutano anche molti da casa e ringraziano. Arrivederci, allora, a domani con Susil, formarsi e trasformarsi nel campo dell'incanto, e poi grazie a Valentina, arrivederci a Isabella, e poi ci aggiorniamo sul programma delle prossime settimane. Arrivederci.
Arrivederci.